Questo è un racconto che ho scritto sempre io e ci sono molto affezionata perché è stato il primo che ho scritto, credo che risalga a 30 anni fa, ed è intitolato La tana della volpe. Era stata la scheggia di una bomba esplosa troppo vicino a ridurlo in quello stato. Quasi contemporaneamente allo scoppio aveva sentito una fitta al collo. E a poco a poco, con il sangue caldo che defluiva lentamente, si rendeva conto che il dolore aumentava a tal punto da fargli perdere i sensi. Quando si svegliò, faticò un poco per capire che si trovava in un letto d'ospedale ed un bruciore lancinante alla gola gli ricordò il momento dello scoppio. Una suorina, vedendogli gli occhi aperti, si accostò. E con quell'ingenuità di chi crede nelle cose divine, gli sorrise. È un vero miracolo che siate ancora vivo. La scheggia ha leso solo le corde vocali. Purtroppo temo che non potrete più parlare. Porco mondo, egli pensò, abbandonando la testa sul cuscino e chiuse gli occhi, sentendoseli bagnare di lacrime. Il suo ritorno a casa fu tanto gradito quanto imbarazzante. Abitava a Charlottes, una frazione di Valtournenche, che allora non era altro che un piccolo paese sperduto sui monti. Una manciata di case affacciate su una verde e stretta vallata che si insinuava fino alle morene dei ghiacciai. Lui l'aveva sempre chiamata così, Valtournenche, con la R arrotata del suo dialetto patois, a dispetto della nuova moda fascista che, in nome di un imperante nazionalismo, aveva modificato i toponimi di tutti i paesi italiani che avevano una derivazione straniera. Così Valtournenche era diventata Valtornenza e il Broello, un altro pascolo con poche case di pastori ai piedi del Cervino, assunse il nome, senza fantasia, di Cervinia. Sono mode che lasciano il tempo che trovano, diceva fra sé, e solo i cittadini le seguiranno. Per noi montanari così rimarrà come è sempre stato. Il cambiamento dei nomi era uno dei tanti motivi per cui il fascismo non gli era simpatico. Del resto, egli aveva trovato in guerra senza sapere neanche il perché. Egli si era trovato in guerra senza sapere neanche il perché ed aveva eseguito tutti gli ordini che gli erano stati impartiti. In cambio aveva ricevuto quel bel regalo ed ora lo rispedivano a casa senza neanche un grazie. Per lui ormai la guerra era finita per sempre e non avrebbe mai potuto, voluto sentirne parlare. Non aveva fatto che una decina di passi quando dei ragazzini che giocavano al sole lo riconobbero e gli corsero incontro a fargli festa, gridando: «È tornato! Giacomo è tornato!» No, per favore, non sono ancora pronto, pensava, e intanto distribuiva sorrisi e le ultime caramelle balsamiche cavate dal fondo della tasca dei pantaloni, sperando di calmarli e farli star zitti. Per raggiungere la sua casa doveva percorrere una ripida mulattiera. Approfittò del momento in cui i bambini si dispersero per portare la bella notizia ai genitori, svoltò in fretta l'angolo e cominciò a salire per la mulattiera, con passo sicuro da montanaro. Quante volte da bambino era sceso a rompicollo su quelle pietre, cantando a squarciagola. Ora saliva, furtivo, sperando di non incontrare volti conosciuti. La sorella aveva sparso la voce che era un eroe, che era rimasto muto perché ferito durante un combattimento corpo a corpo. Per cui in paese tutti si abituarono all'idea di parlargli senza aspettare la risposta e facevano in modo di non metterlo in imbarazzo. Gli volevano bene, come possono voler bene i valdostani, senza smancerie né entusiasmi, ma lo ammiravano e lo rispettavano. D'altronde anche Giacomo era valdostano, per cui poco per volta venne a considerare il suo mutismo non più come una menomazione, bensì come una particolarità del suo carattere. Gli bastava lavorare sui campi, avere in casa qualcuno che gli parlasse, andare a trovare suo padre che era salito i pascoli alti con le mucche. Gli portava del pane fresco e si sedeva vicino a lui su una pietra a guardare le cime bianche delle montagne. Con le donne egli aveva sempre avuto poca dimestichezza. Prima della guerra era stata Rosina a svelargli i segreti dell'amore, ma lei aveva scelto di stabilirsi in città e adesso era là a patire la fame o a vivere di borsa nera. Ora Giacomo, a causa delle sue menomazioni, si sentiva troppo vecchio per certe cose. E poi, diceva tra sé, come potrai fare una dichiarazione a una donna? A gesti, forse? Tra l'altro, se tutte erano come sua sorella, pettegole e civette, non avrebbe perso niente a non sposarsi. Specialmente durante i primi mesi, dopo il ritorno della guerra, una vecchia andava a trovarlo mentre lavorava ai campi. Lui l'aveva sempre vista così, magra, i capelli bianchi coperti da un fazzoletto nero e un viso pieno di rughe con un grande naso lungo. Quando era bambino ne aveva una gran paura perché gli sembrava una strega, ma ora che aveva imparato a conoscerla, sapeva che era una brava donna, una vecchia vedova, amica dei suoi. La strega arrivava quando non c'era nessuno in vista, lo chiamava a sé e gli porgeva furtiva una bottiglietta. «Bevi», gli sussurrò, «questa è acqua benedetta che ti farà tornare la voce». E Giacomo beveva, certo più per sete che per fede. Sarà stato il filtro della strega o la ferita che era finalmente guarita, ma sta di fatto che le sue corde vocali avevano ripreso a vibrare e a emettere suoni. «Giacomo, Giacomo», cominciò a dire, dapprima in modo sommesso, poi sempre più forte. Se qualcuno lo avesse sentito, avrebbe pensato al rumore di un motore che fatica a mettersi in moto, piuttosto che a delle parole proferite da un essere umano. Tuttavia Giacomo era contento di questo progresso, che gli faceva balenare la speranza di poter riprendere a parlare in un futuro anche lontano. Da quel giorno alla mattina, quando si alzava di buon'ora, ebbe un altro scopo nella vita, oltre a quello di andare nei campi. Appena svoltato l'angolo, cominciava a fare esercizi per la voce. Camminava per i sentieri umidi di Rugiada dicendo il suo nome, saliva lungo il greto del torrente ripetendo le vocali, arrivava alla cascata e, coperto dal suo scroscio, gridava le lettere dell'alfabeto e tutte le parole che gli venivano in mente. Durò così per parecchio tempo. Tuttavia i risultati erano sempre gli stessi. Cani affetti da raucedine o motori dalle batterie scariche avrebbero potuto rifargli il verso. Un giorno pensò, dando una gran manata ad un tavolo, «Mi compro un cane». Non certo un cane da pastore, quelli sono solo capaci di inseguire le vacche e morderle nei garretti. Voglio un cane che mi sappia essere amico, bello e intelligente, perché se i parenti sono imposti, gli amici si possono scegliere. L'estate precedente aveva trovato un bel cane ad un tratto uno degli amici emise un lungo fischio, apparve all'ombra del bosco un meraviglioso cane che raggiungeva al galoppo il padrone. Una bestia così Giacomo non l'aveva mai vista. Il pelo lungo e lucente color tiziano continuava anche sulle zampe, sottili ma ben salde. Il muso era affilato e lo sguardo intelligente. Giacomo capì che era un cane da caccia, da come si muoveva, da come puntava ogni cosa, e fu colpito dalla gran classe dell'animale di cui era completamente privo ogni cane da pastore. Non fu facile scoprire che si trattava di un setter irlandese, perché Giacomo non sapeva come spiegarsi, e ogni volta che descriveva il suo futuro cane a gesti, disegni e poche parole scritte, temeva che non riuscissero a capirlo. Alla fine si mise alla ricerca, andò ad Aosta, ma l'unico negozio di animali ne era sprovvisto. Finalmente, dopo tanto penare, ebbe la visita di Vincenzo, che era salito fin lassù per dirgli che un suo cugino cacciatore aveva un amico che non conosceva un tale, che aveva proprio un cane come lo voleva lui. «Perfetto, è proprio quello che fa per me», pensò Giacomo. «Se questo cane non ama la caccia, andremo d'accordo. Lo chiamerò Full, anche se non potrò mai dirglielo». Quando Full entrò nella vita di Giacomo, fu un gran giorno per tutti. Gli amici cacciatori andarono a portarglielo insieme ai loro cani. La sorella accompagnò i due bambini e Giacomo offrì a tutti un bicchiere di quello buono. Quando cominciò a far buio, gli amici se ne andarono e Giacomo rimase finalmente solo con il suo cane. Per Giacomo e Ful bastarono poche settimane. Nel primo gli occhi assunsero una luce più viva, divennero mobili e allegri. E da tutti i pori sembrava sprizzare un'energia nuova. Il secondo, invece, assunse un'andatura più misurata, da montanaro, ed eliminò i suoi movimenti entusiasti per una compostezza più pacata. Erano inseparabili. Dove c'era Giacomo non poteva non esserci Ful. E se si vedeva il cane trotterellare, si poteva star certi che il padrone era lì, dietro l'angolo. Una mattina di ottobre all'alba, Giacomo e Ful erano andati nel bosco a cercare funghi. Giacomo ad un tratto vede spuntare tra i fili d'erba la bella cappella bruna di un bel porcino. Una giornata fortunata, pensò, e si giderò per dividere la sua felicità con l'amico. Ma Ful non si vedeva. Si sarà tardato a sentire qualche buon odore. Tra poco arriverà, ma che, di Ful nemmeno l'ombra. Giacomo cominciava ad avere una specie di presentimento, che in poco tempo divenne preoccupazione, angoscia. Le vipere non sono ancora in letargo con questo tiepido sole, non si sta fatto mordere il naso. Ful, Ful, tentò di gridare disperato fra gli alberi del bosco, e dalla sua bocca uscì come l'abbaiare di un cane. I pochi secondi che passarono per Giacomo furono interminabili. Dio, ti prego, non portarmelo via, è l'unica cosa buona che ho. Era la prima volta che sentiva così disperatamente la mancanza di qualcuno. Ful, gridò più forte che poté, ma non poté, vedendolo arrivare, si decise di ritornare sui suoi passi. Aveva ormai perso ogni speranza quando dall'erba alta vide spuntare una macchia fulva che lo raggiunse a galoppo. E a Giacomo si illuminò di un sorriso. Ah, sono qui, padrone! La coda bassa, gli occhi mogi. Dove ti eri cacciato? Ah, abbaiò Giacomo arrabbiato. Ho travato la tana di una volpe e non è resistito dal desiderio di puntarla. Scusami, padrone. Va bene, andiamo, ma la prossima volta avvertimi. Sono stato in pensiero per te, abbaiò Giacomo. Dopo due passi l'uomo si fermò impietrito. Dio, pensò esterrefatto, io lo capisco e lui capisce me. E provò una felicità che non sentiva da secoli. Se per caso vi capita di incontrare nel bosco del Belvedere un vecchio contadino ed un vecchio cane abbaiarsi a vicenda, non stupitevi, i vecchi sono sempre un po' brontoloni.